Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, eccoci qua per questa rassegna stampa dei quotidiani locali, Resto e Carlino e Corriere Adriatico di oggi domenica, ho perso l'orientamento, oggi domenica 18 febbraio. Signori, io adesso ho cacciato, letteralmente cacciato, quasi a pedate, il nostro Franco, il nostro caro amico Franco, perché prima che entrasse in trasmissione mi ha raccontato alcuni tre episodi di questa che sono frutto di una società impazzita, no? Che mi ha, diciamo così, surriscaldato un po' l'animo. E io ho detto, guarda, che se poi io sgarro, come mi rimproverano di fare nelle mie rassegne stampa, no, è colpa tua. Oggi lo denuncio, io dico che è colpa di Franco se io oggi inizio questa rassegna stampa con un tasso di adrenalina leggermente superiore a quello che a quest'ora della giornata io dovrei avere. No, va bene, ciao Franco, buon ritorno nel tuo osimo. Allora, vediamo subito perché poi le leggerò insieme, perché è collegato su Facebook, io vedo un tanto streaming, ci siamo già, ci siamo come, questo streaming è 24 ore su 24 grazie alla piattaforma Twitch, poi abbiamo Instagram e adesso cercheremo di trovare il modo per poter bene o male trasferire anche i nostri collegamenti che facciamo tramite Google Meet o altre piattaforme, di collegarle direttamente a Facebook e YouTube poi ce le cancella, perché pensate, noi martedì avremo, dopo quasi un anno di distanza, in trasmissione alle 17:30 il nostro Leonardo Facco, è talmente impegnato che francamente non me la sono sentita granché di disturbarlo in tutto questo tempo, un po' intimorito anche dal fatto che lui tanti impegni, poi alla fine lo invito in una piccola radio come la mia, dico sto a perdere tempo, no? E invece lui dice, io per te ci sono sempre. Ecco che cosa significa un vero caro amico, soprattutto una persona intelligente che ho il piacere proprio di ospitare in questa trasmissione, che non sarà una trasmissione consueta, un'intervista nel modo classico, no, che così si intende, no, per carità, è semplicemente una chiacchierata fra amici, magari stapperemo una bottiglia di birra oppure sorseggeremo magari un calice di vino e faremo una conversazione a brie sciolte, senza tante remore, senza tanto linguaggio politicamente corretto, per cui manderemo molto probabilmente a fanculo molte persone. Allora, vediamo di andare avanti e lo facciamo con, dicevo, la lettura dei quotidiani locali. Resto del Carlino e Corriere Adriatico, tenetevi forte perché voi lo sapete che poi alla fine, eccolo qua, non capisco per quale motivo questo accesso non me lo dà al Corriere, devo riprovarci per la seconda volta oppure cambiare browser. Che vedevo di. Allora, vediamo se questa volta possiamo. Sì, arriva. Allora, partiamo dal Corriere, facciamoli contenti. Ogni tanto, eccoli qui, in prima pagina, per chi ci segue su Facebook. Contributi Sisma, si cambia casse ai terremotati, c'è la proroga al 30 giugno. Per chi era in affitto, i CAS sono i contributi appunto dovuti al sisma. Entro l'anno la riforma generale, la competenza non sarà più della Protezione Civile. Castelli dice prevista una misura di assistenza 2.0. Ecco il modo per risolvere i problemi. Elargiamo incentivi, assistenza, sussidi, bonus e quant'altro. Poi abbiamo Civitanova, flash mob davanti al comune, più parcheggi per i residenti, la gente perché molto normalmente sono tutti a pagamento. A Recanati voi pensate che ci sarà una identica iniziativa? Ma è un paese dei zombie, Recanati, è un paese dei zombie, una cosa vergognosa. Poi abbiamo sempre dal prima pagina del Corriere Adriatico, si dice: sin da piccolo avrei voluto fare il sindaco, e poi c'è riuscita a quanto pare. Silvia Pinzi è il sindaco oggi di Serra Petrona. Vabbè, non è un sindaco di una grande metropoli, New York o Milano, per carità, ma è il sindaco di Serra Petrona. Si inizia sempre così, poi non si sa dove si va a finire. Racconta la sua infanzia trascorsa tra le ricette della nonna e la passione per i motori. Per chi fosse a pagina 15, lo trovate sul Corriere Adriatico. Io mi fermo qui, per carità virtù, non mi sembra che possa per costituire adesso un motivo di approfondimento. Abbiamo appena 30 minuti di tempo, ecco. San Severino, senza la patente, fugge all'Alte, scatta la sanzione. Chiesti nuovi spazi, siamo a Macerata per la sosta ai Giardini Diaz, e quindi anche qui a Macerata c'è una richiesta. L'eterno problema dei parchi, vedete, cioè, la gente vi infilano ogni quotidianamente delle sorprese. Lo Stato comunque vi prelevano, ecco, infilano, perché stavo per entrare nel volgare, vi prelevano ogni giorno, si inventano un nuovo prelievo perché naturalmente siate dei bravi contribuenti, no? E poi naturalmente, se noi abbiamo un pochettino di rabbia, che facciamo? Scendiamo in piazza per i parcheggi. Non è che assaltiamo il palazzo e dire basta con sto furto quotidiano, no? Che ci fate dei nostri stipendi, delle nostre pensioni, del fatto che in realtà ci rapinate continuamente con tasse, contributi, imposte, perché siete un branco e un'associazione criminale, un'associazione delinquere. No, per carità, non è questo che ci preoccupa, non è questo che ci preoccupa. Anche i trattoristi, cioè gli agricoltori, hanno fatto tutto sto casino, poi che fa? Si risolve tutto in Italia con quell'accontentino, con quella caramella che è l'esenzione IRPEF sul reddito agricolo sotto i 10.000? Ma come? Lì c'era un principio semplicemente, che era quello di libertà: vogliamo lavorare e non rompeteci le palle con le vostre direttive, imposizioni e regole. Noi vogliamo essere liberi di lavorare la nostra terra e di renderla produttiva, quindi non rompete il C. No, si accontentano. È come quelli che vanno in piazza a protestare per i parcheggi, perché ci siano più parcheggi liberi e non a pagamento, no? Quando vi hanno già tolto, perché se ci fate caso non indossate neanche più le mutande, vi si vede in trasparenza che non ci avete più neanche le mutande, contestatori del minchia. Vabbè. Marche, rischio alluvione, 82.000 residenze in aree, residenti in aree esposte. Poi abbiamo prende un 2 e una nota, liceale di 14 anni si butta, shock al Savoia di Ancona, volo davanti ai compagni, lo studente è in prognosi riservata, ma se la caverà. Accidenti. Prima pagina, si ricorda che oggi la Reganatese va ad Arezzo, parliamo del calcio Serie C, che dobbiamo parlare oggi, e oggi come ieri esiste soltanto il calcio. C'è il debutto di Filippi. Vedremo come va su Filippi. Allora, resto del Carlino, credetemi, io faccio una fatica enorme a leggere questi quotidiani fatti. Allora vediamo che vedevo di. Allora, eccola qua, la pagina del Carlino. Macerata, inverno senza neve, stagione persa. Impianti di risalita attivi solo per due fine settimana sui Sibillini, ma gli operatori, la gente viene lo stesso. Sono contento. C'è voglia di montagna, non ci avrà la neve, ma nel rifugio, una passeggiata, le temperature che sono favorevoli appunto a portare anche i bambini, se non a sciare, a fare due passi, e perché no? Vediamo, viviamo la montagna in una maniera anche diversa, no? Anche d'inverno. 8 anni dopo, un nuovo ospedale dai problemi allo stallo. C'è un articolo di fondo di Giancarlo Falcioni, che è capo redattore del Carlino di Macerata. Elezioni comunali, spunta Maccioni a Cingoli, mi è stato chiesto, ne riparleremo. Oh, tutti che sono stati chiesti. Leggevo l'altro giorno il comunicato del di Vivere Recanati, che fa capo a Fiordomo. Ci hanno chiesto a destra, al centro, a sinistra di incontrarci, di essere qui, in poche parole, di poterci ci corteggiano, poi vedremo, decideremo, perché il nostro è un progetto civico, tutti corteggiati, tutte belle fighe, tutti corteggiati. Allora, andiamo a Matelica, una terza lista per la sfida a sindaco, in campo Verrillo. Poi a Potenza Picena, morto a 52 anni, Elettromedia, piange il manager Luca Balsani, ma di cosa è morto lo vedremo fra poco. La birra inclusiva di ragazzi autistici, inclusiva. Riccioni torna al cinema, il mio film sul bullismo, nelle sale arriva Neve. Neve è il film, appunto, sul bullismo. Pagine interne, andiamo a vedere quella di Recanati, Porto Recanati, che sul Carlino naturalmente è la più ricca, talmente ricca che Carlino spesso non c'ha lo spazio per ospitare tutti gli articoli, lo posso dire con una certa cognizione di causa, perché fra me e mio figlio siamo quelli che spediscono almeno 7-8 articoli al giorno al Carlino, quindi poi ne vedete pubblicati 3, gli altri costituiscono la riserva. Mariani sulla maggioranza non c'è, sono rimasti in 3. Mariani, e te frega, pensa alla tua coalizione, no? Intanto lo vedono, cioè, 3 come le canzoni di Modugno, quella è una carina come tua considerazione. Però qua abbiamo poi il comune sui rifiuti abbandonati, segnalateci i responsabili. Come segnalateci i responsabili? No, non è possibile. Lo dice Michele Moretti, segnalateci i responsabili. Oh, mi sarà sfuggito, ma non ricordo. È vero che l'articolo lo fa mio figlio, io non me lo ricordo. Cosa dice Michele Moretti? Allora, dopo lo vediamo. Il calendario di storie e personaggi degli studenti sembra Recanati consegnato, no, si intitola La scoperta delle nostre radici, ed è stato consegnato dal sindaco Antonio Bravi agli alunni delle primarie cittadine. Pagina di Porto Recanati, si parte con Potenza Picena, biblioteca, lavori lunghi e costosi, dice il sindaco Tartavini, che si è candidato appunto di nuovo al secondo mandato. Cerimonia in ricordo di Vincenzo Castellani, giornata dedicata ai caduti del mare. Ultramaratona del Conero, Compagnucci si distingue, e siamo a Porto Recanati, continua il blackout, 3 ore di disagio. E questo c'ha ragione, perché si parla di questi continui sbalzi di tensione che non hanno investito o interessato soltanto la città di Porto Recanati, ma ne sappiamo qualche cosa noi, forse la gente non se n'è neanche accorta, ma noi della radio sì, perché ogni volta che va via, no, qui si ferma tutto, per essere ripristinato non c'è un ripristino automatico, ma è manuale, perché a meno che appunto, bene, sì, dovrò mettere dei gruppi elettrogeni, dateci i soldi, più di consigliarci quello che dobbiamo fare, potrei anche andare a trasmettere sulla Luna, ma dammi i soldi per fare il viaggio, no, invece da dare buoni consigli, no, che sono sempre di solito consigli dei fannulloni, di quelli che sanno benissimo che il consiglio non costa niente, però se tu li investi all'ora di un impegno, dice va bene, hai ragione, diamoci da fare, cioè, facciamo una colletta, troviamo, non so, 3.000 euro, 4.000 euro, compriamoci questo gruppo, no, autonomo, che in modo che se va via la luce noi non ci fermiamo. Bene, a parte si ferma anche il trasmettitore, comunque quello sulla torre, però qui parliamo dei computer. Bene, allora sparisce. Io adesso c'ho da fare con i figli e c'ho da fare con mia moglie, devo badarmi i social, spariscono. Quelli che ti danno sempre dei buoni consigli, ti dicono quello che c'è da fare, al momento in cui poi li investi di un impegno, spariscono. C'è sempre qualche cosa di più urgente da fare, fateci caso. Andiamo al Corriere Adriatico, pagine interne, pagina interna, Mariani sarebbe la delegata alla sanità, annuncia il sostegno a Bravi, merita di proseguire il suo percorso. Poi ultra Maradona con 800 atleti, siamo a Porto Regrani. Finita qui la pagina. Poi abbiamo la nota E2 in matematica, scusate, sono un fallito, a 14 anni si lancia dal liceo sul cortile ed è ora in prognosi riservata, ma non correrebbe pericolo di vita, mannaggia. Fra poco ne parleremo ancora, approfondiremo questa storia, anzi sapete, lo faccio subito perché mi sembra una notizia alquanto grave. Allora vediamo subito. Ancona, un messaggio d'addio, vergato nel quaderno con la mano tremante di rabbia e di vergogna. Mi sento un fallito, vi voglio bene. Poi, al suono della campanella, mentre tutti abbandonavano la classe per la ricreazione, al tramonto della terza ora, lui ha preso la rincorsa e si è lanciato di sotto. Aveva le braccia aperte, si è buttato a volo d'angelo. Racconteranno i compagni. Tra loro, infatti, c'è chi l'ha visto precipitare nel vuoto, ma non ha potuto fermarlo perché è successo tutto all'improvviso. Un volo shock di una decina di metri dalla finestra al terzo piano del liceo scientifico Savoia. 14enne anconetano, studente al primo anno, è vivo per miracolo. La caduta è stata attutita dall'erba alta e dal terreno allentato dall'umidità. La professoressa di matematica era all'ingresso dell'aula, si era intrattenuta a parlare con un paio di alunni. Stabilire rapporti di causa-effetto a quell'età è complicato, ma è stato lo stesso ragazzino dolorante sotto shock a raccontare il suo tormento interiore ai soccorritori e poi a mamma e papà che con il cuore in gola l'hanno subito raggiunto. Ho preso un 2 e una nota disciplinare, mi sono sentito umiliato, forse non avevo il coraggio di dirla a casa, travolto dalla delusione, dal panico e dalla paura di un giudizio negativo che macerava dentro di lui, sempre bravo a scuola. Sentimenti confidati al personale dell'ospedale di Torrette, dove è arrivato d'urgenza ieri mattina intorno alle 11:20 a accompagnato dal 118. Va bene. Dispiace che un ragazzo possa appunto subire un tormento così tanto e lancinante da addirittura decidere di precipitarsi da un'altezza di 10 metri, che non è un'altezza indifferente, quindi se salvo è veramente un miracolo, qualcuno l'ha tenuto durante il volo. Io adesso lo dico semplicemente per un modo di dire, no, perché ci credo. Comunque è stata veramente, e quindi potrà ritornare fra gli amici in casa con i genitori e magari ricordare questo momento, questo gesto, come un'enorme grande sciocchezza che della sua vita. Ma forse gli servirà anche per ricominciare. Sì, perché poi ci sono quei gesti di scoraggiamento che sono dovuti effettivamente a momenti di defaillance, a un voto inaspettato, brutto, scolastico, ma la voglia di fare e di riprendersi c'è sempre. E poi c'è quelli che si prendono una nota al giorno, i 2 ogni giorno, non gli frega niente, continuano a tenere i piedi sopra il banco, no, da bulli. Cioè, gli atteggiamenti sono diversi fra ragazzi, naturalmente. E che questo se la sia presa, no, ci sia rimasto male, lo dimostra il gesto che ha messo in atto. Allora andiamo a dare un'occhiata a San Severino, perché no, andiamo a dare un'occhiata ai canali, dai, San sì, possiamo anche dare un'occhiata a San Sirio. Lo facciamo sempre con il, ecco, vedi, sfogliamo il giornale insieme a voi, perché c'è questo che senza patente scatta, fugge, scatta una maxi multa. Poi andiamo a Recanati con i rifiuti. San Severino, automobilista senza patente, tenta di fuggire all'alto di una pattuglia della polizia locale, ma viene bloccato poco dopo. Per lui maxi multa e sequestro del mezzo. È accaduto durante i normali servizi di controllo del territorio lungo la strada provinciale 361 Settempedana, nel territorio comunale di San Severino Marche. Gli agenti erano impegnati nelle normali verifiche alla circolazione nei pressi dell'ospedale quando hanno intercettato un veicolo il cui conducente, alla loro vista, ha cercato di evitare l'alte proseguendo la sua marcia. Il tentativo di elusione è però durato poco, visto che il veicolo è stato bloccato dalla pattuglia in servizio dopo poche decine di metri. Al momento dell'accertamento, il conducente, un cittadino indiano domiciliato a Tolentino, è risultato sprovvisto di patente di guida. Di conseguenza, nei suoi confronti è stata emessa una sanzione di 5.100 euro, accompagnata dal fermo del veicolo, una vecchia Fiat Punto, per un periodo di 3 mesi. Durante i controlli sulle strade settempedane, la polizia locale ha riscontrato diverse violazioni, tra cui il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, la scadenza delle revisioni dei veicoli e la guida con l'uso del cellulare. E vabbè, normalissimo. Andiamo ai rifiuti, eccolo qua, lo potete vedere voi anche la pagina. Cosa volete di più? Per chi c'ha un, sta davanti al computer, fa altre cose, nel frattempo si vede, si legge anche il giornale, che evitiamo che lo compri in edicola. No, non saranno contenti, però lo fanno tutti a livello nazionale, ormai si sa che i giornali non vivono della vendita del quotidiano. Sì, si può, io vedo nell'elenco dei giornali che abbiamo a disposizione, giornali che non solo non sono in edicola, ma secondo me non escono neanche in web. Cioè c'è una pagina farlocca, cioè giornali tipo La Voce Repubblicana, L'Umanità. L'Umanità era un vecchio organo del Partito Socialdemocratico. Ma chi ci scrive? Ma dove sta? Ma che fa? Ma chi è? Vivono tutti di contributi statali. Ma vogliamo smetterla di regalare tutti sti soldi? Dice, ma pluralità di informazione, diamo a tutti i modi. Ma non è che la pluralità di informazione la si esercita così. Date possibilità al privato di organizzarsi in maniera tale senza vivere di sussidi. Se riesce ad avere una platea, ma noi come facciamo a vivere noi da 45 anni? Come facciamo a vivere noi Radio Aerea da 45 anni? No? Dobbiamo assolutamente dare al privato la possibilità. Perché sono passate da 12.000 le radio a 300? Perché? Perché c'è stata una selezione naturale delle radio, no? Non è che lo Stato si è preoccupato di tenere in vita a tutti i costi, come ha fatto e come fa con la Fiat o con altre aziende decotte, magari, no? Per assicurare la continuità occupazionale, che non serve a niente, perché se l'azienda non produce è una cosa fallimentare. Adesso non apriamo questo capitolo. Dice, però bisogna ritornare a esercitare il principio della libera concorrenza, della libertà assoluta nel campo dell'informazione. Questo soprattutto dovremmo noi avere come assicurazione da parte dello Stato criminale, cioè di avere la libertà di esercitare liberamente il proprio pensiero, no? E nello stesso tempo di esprimerlo, no? Senza che vengano esercitate coercizioni o misure repressive. Dopodiché, se uno ha la possibilità di farsi leggere, di avere una sua platea, vive. Gli altri crepano. Che problema è? Allora, andiamo a vedere il comune sui rifiuti abbandonati, segnalateci i responsabili. Questo è il titolo, ma a me adesso lo leggiamo. È stata aperta un'indagine da parte, siamo a Recanati, della Polizia appunto Municipale di Recanati, per l'identificazione dei possibili colpevoli del reato di abbandono rifiuti nell'area privata vicino al fiume Musone. Nel territorio di Recanati, come si ricorderà, a fare la amara scoperta alla fine del mese di gennaio e a denunciarne la presenza di materassi, frigoriferi, mobili, lastre di Eternit, materiali di demolizione e tanto altro, erano state le guardie venatorie volontarie della Federcaccia, coordinate dalla polizia provinciale. Da allora ad oggi a quei rifiuti se ne sono aggiunti purtroppo altri, infatti è comparso un grosso sacco nero al cui interno c'erano frattaglie di pecora e altro materiale organico. Dalle verifiche effettuate, spiega l'amministrazione comunale, sembra che il proprietario abbia delimitato l'area per impedire l'entrata nella sua proprietà privata, ma che le barriere da lui potenziate siano state poi rimosse dai responsabili del crimine per poter entrare e scaricare comodamente i loro rifiuti a casa sua. Dall'analisi dei rifiuti ritrovati si ritiene che i colpevoli di reato possono far parte di ditte edili non in regola con la legge sullo smaltimento dei rifiuti nei cantieri, che stanno facendo i lavori in qualche casolare di campagna. Come amministrazione comunale, spiega l'assessore all'ambiente Michele Moretti, per legge prima di intervenire e farci carico del corretto smaltimento dei rifiuti abbandonati a scapito dei soldi pubblici della comunità, dobbiamo aspettare la chiusura formale dell'indagine. Purtroppo, vista la natura del reato e la pubblicità fatta sulla zona, credo che questa volta non basteranno le trappole fotografiche e gli appostamenti sull'area che vengono fatti in questi casi per scoprire i veri colpevoli. Non ritengo giusto che i costi di comportamenti incivili e fuori legge di pochi si riversino nelle tasche di tutti. Invito pertanto tutti coloro che avessero informazioni utili all'identificazione dei colpevoli a segnalarle prontamente alla nostra polizia locale.
Ma come fa?
Allora, scusate, ma a me mi era sfuggito questo passo, che parte dell'articolo poi ha fatto qualcun altro. Mi è sfuggito questo passo. Dice, purtroppo, state attenti, cioè, vista la natura del reato, cioè il fatto che si erano stati lì abbandonati, quindi noi stavamo già indagando, no, perché lo annuncia adesso che aveva aprito un'indagine da parte della polizia municipale, vabbè. Dice, dobbiamo aspettare la giustizia. Purtroppo, vista la natura del reato e la pubblicità fatta sulla zona, allora intanto la pubblicità l'ha fatto un comunicato del Federcaccia, delle guardie venatorie insieme alla polizia provinciale, quindi noi abbiamo ripubblicato sul nostro sito web, su altri siti web e sulla stampa cose che erano state già rese note dagli addetti ai lavori. Punto. Credo che su questa volta non basteranno le trappole fotografiche e gli appostamenti sull'area, perché dice, noi stavamo già di notte già con le cellule fotoelettriche per individuare i possibili violatori della legge e dell'ambiente, no? Ecco, quando in realtà le avete in realtà cacciati, è come se aveste fatto dei rumori in una zona di caccia, fate spaventate la preda e la fate fuggire, il cacciatore rimane con un palmo di naso. Scusami, ma guarda che quei rifiuti stanno lì da mesi e mesi, che prima che la guardia venatoria avessero deciso insieme alla polizia provinciale di fare quel comunicato, quei rifiuti erano lì da mesi e mesi. E che cazzo avete fatto in tutti questi mesi? No, avete postato le telecamere, avete messo degli agenti della polizia locale sottoterra con respiratore nei sommergibili attraverso il periscopio, cioè non ho capito cosa avete fatto. Cioè non si sopporta se senti certe stupidaggini, non si sopporta. Poi dice, se ci avete da segnalarci qualche cosa, ma fate il vostro dovere, se segnalarci qualche cosa. Adesso il cittadino delatore deve diventare. Mamma mia, ragazzi. No. Allora, Andiamo a Mariani, perché qui l'articolo è lungo, io non mi soffermo, dice semplicemente Mariani, fa un'analisi di quello che non è andato in questi 4 anni e mezzo di attività amministrativa di Bravi. Poi abbiamo questi continui blackout che sbalzi di tensione, questi invece vorrei parlarne. Porto Recanati, ma potremmo dire anche Recanati, perché ci sono continui sbalzi di tensione, anche blackout in alcune aree di Porto Recanati, che venerdì sera hanno messo in grossa apprensione per quasi 3 ore buona parte della cittadinanza. I problemi sono iniziati verso le 19.30 perché all'improvviso diversi condomini situati in una zona sud tra via Salvo d'Acquisto e via delle Nazioni erano rimasti senza corrente elettrica, però lo stesso disguido si è registrato nel quartiere Montarice e in pieno centro lungo Corso Matteotti. Inoltre si sono poi succeduti svariati sbalzi di tensione elettrica che hanno coinvolto l'illuminazione pubblica del lungomare cittadino. Tuttavia l'identico imprevisto è avvenuto persino a Potenza Bicena, Loreto e a Recanati. Alla fine la situazione si è risolta intorno alle 22, ma Recanati non è andata via per così lungo tempo, però è andata via frequentemente. Gli sbalzi di tensione negli ultimi 2 o 3 giorni si sono succeduti a distanza di 6-7 ore l'uno dall'altro. La problematica non riguardava la nostra linea pubblica che è gestita dalla CPM, ma le linee private dell'Enel, che ha spiegato il sindaco Andrea Michelini, dice: non a caso il blackout si è verificato nelle casse private e nei condomini. Tra l'altro questo guasto non riguardava nessuna centralina presente a Porto Recanati. Vabbè, però se riguardava lei, ne riguardava anche qui da noi, è andata via a tutti, non soltanto le casse private, a tutti. Quindi non è che, quindi anche a quelli che hanno io c'ho l'aste la Stea, cioè scusate, anzi la società elettrica è quella, la CR lì di Rimini, io sono rimasto senza elettricità e la radio si spegne ogni volta che c'è questi sbalzi di tensione. A parte gli sbalzi di tensione possono anche provocare dei guasti alle apparecchiature, ma poi perché creano appunto con il blackout ed è un fermo totale delle apparecchiature che devono essere poi rimesse manualmente in ripristino. Andiamo avanti perché c'è stata questa protesta a Civitanova per i parcheggi. Poi ne abbiamo già parlato anche con toni abbastanza critici. Abbiamo Matelica dove si parla di una donna per la poltrona da sindaco. Il gruppo Pensare fa capo all'avvocato Bianca Verrillo: con idee e impegno vogliamo lo sviluppo di Matelica. Tutti vogliono sviluppo. Lo sviluppo della propria città, tutti quanti. Elezioni, spunta Maccioni, mi è stato chiesto, ne parleremo. Vabbè, tira via, va, decide Maccioni. Nuove antenne installate, chiarezza sulle pratiche, ma ancora si parla di questo, a corridori, ancora si parla di antenne. Poi abbiamo corridoi, allarme, furti in zona Cappuccini Vecchi, residenti chiedono controlli e telecamere, te parea. Le camere. Allora, andiamo poi al flash mob delle studentesse russe, candele e cartelli contro Putin, è stato lui a uccidere Navalny. Eh sì, emotivamente è un diritto di Stato, perché è stato sempre un oppositore scomodo. Strano che si siano decisi alla vigilia delle elezioni in Russia, quindi questo non favorisce sicuramente Putin, anche se molto probabilmente lui non teme di essere sconfitto. Allora, anche perché i suoi avversari a quanto pare li elimina tutti. Allora, andiamo a dare un'occhiata adesso a una notizia che ci giunge sempre da Macerata: lo sciopero dei vigili del fuoco penalizzati rispetto agli altri corpi. C'è la CONAPO. Una volta c'avevo un rappresentante della CONAPO che interveniva in radio per parlare appunto delle sue condizioni. Vediamo. indennità quattro volte inferiore agli altri corpi dello Stato e ritardi eccessivi nelle promozioni del personale. Per questo i vigili del fuoco di Macerata hanno aderito allo sciopero di 4 ore dalle 9 alle 13 di ieri, proclamato dal sindacato Conapo. Fra le motivazioni dello sciopero c'è l'inaccettabile ritardo nelle promozioni del personale e nei pagamenti degli scatti convenzionali, per il quale chiediamo di anticipare i tempi per il futuro. Poi la mancanza di notizie sulle date di assunzione di 654 unità del Corpo Nazionale, già da tempo autorizzate, il mancato adeguamento dell'indennità per il lavoro notturno e festivo a quelle degli altri corpi dello Stato, che ricevono un trattamento ben 4 volte superiore al nostro, oltre che buoni pasto con valore ridicolo e non più sufficiente a garantire la consumazione della mensa di servizio da parte dei pompieri che devono prestare soccorso ai cittadini. Questo lo dichiara Nicola Stellini, segretario provinciale del Conapo. C'è poi il problema delle carriere degli specialisti aeronaviganti, sommozzatori e nautici dei vigili del fuoco, bloccate da troppi anni e i cui nuclei operano con difficoltà crescenti. Ma andiamo di nuovo al Corriere Adriatico, perché dobbiamo parlare della, dove qui c'è qui SOS rifiuti vicino al mare Musone, indaga la polizia municipale locale. Ah, c'è pure anche qui sulla pagina di oggi, le notizie di oggi, quindi siccome non c'è tanto spazio sulla parla di questo dei rifiuti e della, di cui prima vi leggevo dal Carlino. Allora, no, dicevo, sul Corriere Adriatico c'è questa della Mariani, andiamola a leggere. No, dice: recanati giorni frenetici per Antonio Bravi, chiamato ad allestire la propria squadra in vista delle prossime elezioni amministrative, e le intenzioni del sindaco uscente sono pressoché chiare. Non resta che raccogliere tutti i pezzi del puzzle per la sua coalizione. Ad aggiungersi agli assessori e consiglieri che avevano già annunciato il loro appoggio al primo cittadino c'è anche Antonella Mariani, attuale consigliere con delega alla sanità. L'occasione di renderlo noto per lei è stata l'assemblea pubblica dedicata all'ospedale. Continuerò a dare il mio sostegno ad Antonio, dice, prima che un ottimo amministratore, lo reputo una grande persona che merita di proseguire questo percorso. La figura di Mariani in questo quinquennio è stata determinante per l'amministrazione Bravi. Ad affermarlo è stato lo stesso sindaco, che ha ribadito lo straordinario lavoro svolto in occasione della crisi pandemica dovuta al Covid. Una sinergia tra i due che continuerà anche nell'imminente campagna elettorale. Entrambi si sono resi protagonisti del dibattito aperto dal circolo Agri di San Domenico in merito alla situazione dell'ospedale di Recanati, un'assemblea pubblica organizzata dal comitato di cui si è fatto portavoce Marco Buccetti, il quale ha chiesto un'azione importante per chiedere alla regione di potenziare i servizi all'ospedale di comunità e soprattutto il punto di primo intervento con medici e attrezzature che possono permettere ai cittadini di non recarsi negli ospedali limitrofi, indipendentemente dai colori politici. Come comitato abbiamo cercato di mantenere la voce dei cittadini, stiamo cercando di lottare per il nostro territorio e vogliamo risposte concrete, non più promesse. La consigliera Mariani prova a fare chiarezza sulla situazione attuale, sul ruolo che ricoprerà la Cassa della Salute, struttura e percorso intermedio, dove saranno riuniti tutti i medici di base che svolgeranno funzioni di ambulatorio per alleggerire i vari pronto soccorsi. La nostra struttura, dice, va difesa con la richiesta di ampliare i servizi ambulatoriali. Dopo aver ascoltato i vari interventi nel corso della serata, ha tratto le sue conclusioni anche il sindaco Bravi. Comitato e amministrazione devono lavorare, dice, all'unisono per Santa Lucia. A luglio Daniela Corsi, all'epoca direttrice dell'Aste Macerata, ci aveva anticipato che avrebbe proposto ai medici di medicina generale di gestire il punto di primo intervento. Hanno impiegato 6 mesi solo a trasferire quell'intenzione ai medici. Se questi sono i tempi, tra 20 anni forse qualcosa vedremo. Bisogna continuare a impegnarci per difendere quello che abbiamo, ha detto Antonio, bravi. Beh, io dico, non dobbiamo difendere, dobbiamo incrementare, dobbiamo aumentare i servizi all'ospedale. E se uno pensa che questo è un progetto troppo ambizioso, bisogna stare con i piedi a terra, significa che già ha rinunciato all'ospedale di comunità, di poterlo trasformare e far diventare un ospedale ad esempio di base. Già ha rinunciato a molte altre lotte, perché se si muove con un atteggiamento di un risultato minimale ha già perso. Primo, secondo, non faccia lo spiritoso il sindaco Bravi, non faccia lo spiritoso. Ci è voluto 6 mesi, è 2 anni che tu hai promesso una pista per atterraggio dell'elicottero. 2 anni fa dicevi che quando facevi e spendevi quei 3 milioni per lo stadio Nicola Tubaldi e quindi facevi i parcheggi anche nuovi esterni e quindi delimitavi le varie aree fra gli ospiti, no, avresti individuato un'area che dicevi tu stesso, guarda che è talmente piccola l'area perché è di pochi metri quadrati che non è un grande impegno, e lo faremo, hai fatto un cazzo, perché dopo 2 anni ancora non abbiamo la possibilità con un elicottero che arriva a Recanati in emergenza riesca ad atterrare su un'area, quindi non fa tanto lo spiritoso e prendetela con quelli che ci hanno avuto 6 mesi per poter trasferire ai medici questo obiettivo di recuperare le cure intermedie, che con una lettera perentoria nel 2020 che veniva dal tuo assessore Ceriscioli e comunque da un suo rappresentante delegato in provincia nella vera vecchia aste, no, diceva che si doveva interrompere, e i medici l'hanno mandati tutti a casa per via del Covid, quindi le cure intermedie vennero interrotte brutalmente nel periodo nel 2020 e venne chiuso il reparto. Vabbè, allora, no, perché questi fanno gli svetti, capito? Fanno gli svetti, cioè ti dicono che questi avevano promesso in piazza che avrebbero riaperto qui, riaperto là. Tanto in piazza non c'eravate voi. Tanto in piazza non c'eravate, non va visto nessuno. Primo, secondo, questi possono non aver mantenuto dopo 3 anni le promesse. Ma il loro quinquennio non è finito e vedremo quello che succederà. Ma sappiamo una cosa che è sicura: voi l'avete sfasciato. Questo è sicuro perché sta sotto gli occhi di tutti, è un fatto che nel 2010 l'ospedale era vivo e vegeto e voi gradualmente l'avete distrutto. Questo a voi non vi fa vergogna? No, dice, ah, quelli ve l'hanno promesso e non vanno mantenuto le promesse di rimettere l'ospedale, per dire, vedete che... Certo, una volta che demolisci un palazzo, se poi non glielo fai a costruirlo in tempi ragionevoli, in realtà però la demolizione è colpa vostra. Ci vediamo, buona domenica a tutti, lascio spazio ad Angelo che sarà sicuramente adesso un momento di maggiore tranquillità e di benessere spirituale e musicale, perché se no così veramente non si vive. Andiamo a dare un'occhiata allo sponsor, eccolo qua, sigla, lo sponsor della rassegna stampa.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria a Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.